Sì, per dare un senso globale alla liturgia di oggi, forse possiamo partire in questo modo, insomma, è la festa della nostra accoglienza dentro al mistero di Dio. Gesù è venuto, ha dato una rivelazione fondamentale, anche rispetto al rapporto che con Dio hanno avuto e hanno i nostri fratelli ebrei. Gesù è venuto a esplicitare che Dio è il Padre. E questo è il cuore della rivelazione cristiana. E lo ha rivelato nella sua stessa persona. Lui è il Figlio, e questo Figlio è venuto per regalare la paternità di Dio a tutta l'umanità. Nella Pasqua del Signore, nel suo sacrificio d'amore, tutta l'umanità è riscattata, è portata via dal suo isolamento, è abbattuta quella separazione che era stata stabilita dal dramma del mistero del male nella nostra vita, e ogni uomo e ogni donna della terra è figlio di Dio. Questo di fatto noi dobbiamo un po' ripeterlo, che deve essere assolutamente indiscutibile. Non c'è un gruppo di figli di Dio. Tutti gli uomini e le donne della terra sono figli di Dio. C'è un piccolo gruppo, e siamo noi, che come possiamo avremo il compito di comunicare a tutto il mondo che tutti sono nella paternità dell'unico Dio, che tutti sono figli amati, e che per ogni uomo e donna della terra, completamente al di là che lo sappia e lo accolga, Dio ha posto la sua vita per lui. Ecco, questo senso dell'accoglienza nella paternità di Dio mi sembra appunto sia un po' il titolo generale anche della parola che abbiamo ascoltato. Pensavo di provare a dire qualche cosa su ognuna di queste, a partire da questo testo bellissimo del libro dei Proverbi, una poesia alta di cui si capisce poco, dove c'è questa immagine molto bella della non solitudine di Dio. Per descriverla, questa non solitudine parla di quando lui non aveva ancora fatto niente, e però non era da solo. Prima dei monti, del mare, dei cieli, non era da solo. La cosa curiosa è che davanti a lui c'è una persona femminile, è al femminile perché è la parola sapienza che è femminile, e però tutto il testo prende questo tono. E un tono ancora più curioso, perché è lei questa figura femminile che parla, mentre va avanti a parlare, sul finire del testo si scopre che è molto giovane forse, fatto sta che gioca davanti a Dio, è un verbo di molti significati. Stamattina i miei amici esperti ho chiesto qualche informazione mentre facevamo colazione, e appunto un po' vuol dire scherzare, un po' vuol dire divertirsi, un po' vuol dire essere lieta. E stava davanti a lui, prima di tutto. Questo è molto importante, perché dopo si chiarirà che questa presenza davanti a lui è in realtà il Figlio ed è lo Spirito. E però questo si rivela e si chiarisce con Gesù. Però perché è molto importante questo? Perché di fatto il testo tende a dire, anche poi nel suo seguito, che quindi tutte le cose che sono state create e fatte le hanno fatte insieme. Lui e questa figura amata, lui e questa figura che gioisce davanti a lui. E quindi che tutto è stato fatto insieme. Ecco, questo bisogna tenerlo molto presente. È vero, perché? Perché è molto diversa una creazione e una storia che sono stati tutti generati da una comunione d'amore. Noi insieme che abbiamo creato. Noi proveniamo da una comunione d'amore. Non solo noi, anche le stelle, anche il sole, anche la natura, tutto, tutto, tutto viene e dietro c'è un mistero d'amore che l'ha generato. E questo è importante, no? Sono molto importanti, è vero, quei bambini, per esempio, che crescendo acquistano sempre più consapevolezza, conoscenza, che loro ci sono, è vero, generati dall'amore della mamma e del papà, no? È una fortuna, no? Una grande grazia. È vero? Anche perché in questa notizia loro cosa hanno? Hanno immediatamente la strada per loro, per andare avanti, per capire come, per cogliere il segreto dell'esistenza, no? Che è ancora l'amore del loro papà e della loro mamma. Allora noi dobbiamo sapere che la comunione d'amore è la fine di tutto, è il fine di tutto, lo scopo di tutto. Tutto deve servire per l'amore. È vero? Non bisogna usare male le cose, bisogna usarle bene. L'atomo è stato usato per fare una brutta bomba, l'atomo è stato usato per fare tante belle cose, bisogna usarlo per fare tante belle cose. Dobbiamo buttare dietro di noi l'uso cattivo dell'atomo, perché l'atomo serve al motivo per cui è stato creato. È stato creato dall'amore, deve servire l'amore e deve anche lui contribuire al mistero dell'amore. E così tutti. E così tutto, è vero, e mettere insieme tutte le diversità e fare tutte queste scelte è un'impresa notevole, lo è nella vita di ciascuno di noi, è vero, in fondo davvero mi ricordo sempre mia cugina Manuela, è vero che quando ha fatto quei suoi 20-21 anni di matrimonio, con una certa ironia, mi ha telefonato per dirmi, basta così, no, no, non basta, bisogna andare avanti. Poi me l'ha chiesto a 30 anni, adesso mi pare che si sia appietata, insomma, è fino alla fine, è fino alla fine. È tutto fino alla fine. Perché? Perché la comunione d'amore è il fine di tutti e di tutto, insomma, no? Anche quando noi ci troviamo qui a tavola, in casa, qua, insomma, si capisce che è una certa scommessa, no? Ecco, siamo una decina, però siamo di cinque nazionalità diverse, siamo di tre professioni religiose diverse, parliamo lingue diverse, ognuno ha le sue specialità di cucina, ed è interessante, ed è bello, no? E molte volte la sfida di questa comunione d'amore diventa altissima, no? È vero, lui ha lanciato la sfida più interessante, più importante, quando ci ha detto che di fatto i nemici vanno avanti. E quindi in realtà c'è una destinazione globale all'amore, perché appunto l'amore è prima di tutto, prima di tutto. Così Paolo può dire in quel testo dell'inizio del capo quinto della lettera ai Romani che dunque noi abbiamo ricevuto questo grande ingresso, siamo entrati nel grande mondo dell'amore di Dio, è vero? Con il regalo della fede lui ci ha presi dentro, Gesù è venuto e ci ha chiamati. Ci sono delle chiamate anche segnate da avvenimenti esterni molto forti, per esempio il nostro battesimo, e in ogni caso tanti appelli che continuamente il Signore ci rivolge. Vieni dentro, vieni dentro, e cosa stai lì? È vero. Si scopre fra l'altro che quindi la solitudine è da trattare con le monne, è vero. Perché? Perché può essere un grande rischio, può essere un grande pericolo e può essere anche una grande negatività. Per esempio gli eremiti, è vero, nella tradizione cristiana non possono dire io faccio l'eremita, è vero, perlomeno in tutta la Chiesa occidentale c'è stata sempre una disciplina molto severa. Per 30 anni stai con tutti gli altri, è vero? E quando siamo proprio sicuri, è vero, che stai bene con tutti gli altri, va bene, mettiti pur da solo. E lui si mette da solo, lo sapete, no? Perché? Lui si mette da solo perché vuole proprio nel suo affetto, nella sua preghiera, comprendere proprio tutti, capite? Altrimenti è chiaro che siamo tutti molto coinvolti dai volti che vediamo, dalle situazioni in cui siamo. A un certo punto uno si mette così, ma non per stare per conto suo, è vero? Ma relazione fondamentale. Quindi nessuno vive più da solo, nessuno vive più da solo. È vero, Gesù Cristo è vicino a tutti. A me è venuta in mente una roba che non è un dogma della Chiesa, quindi non penso che lo dichiareranno, però io ho visto che è proprio così. E non si deve dire che chi ha la fede è con il Signore e chi non ce l'ha non è con il Signore. Il Signore è già con lui e lui non lo sa, non lo riconosce, e magari può essere anche che non l'accetti, ma il Signore non lo molla. Il Signore sta con noi. Ormai la vita umana è radicalmente accompagnata da Dio. Ogni esistenza in questo senso è preziosissima, è delicatissima. C'è sempre quella osservazione che Gesù fa al capodecimo del Vangelo secondo Giovanni, che sempre mi ritorna dentro, proprio come misura di prudenza, di cautela, di attenzione, perché loro stanno viaggiando in barca e lui dice: state ben attenti però, perché ci sono tante barche che però sono mie anche quelle. Poi vanno avanti con l'immagine del gregge e lui dice qui a questo capitolo decimo: io ho un sacco di pecore che sono mica di questo gregge qui, ma le devo chiamare anche quelle, mica andrete a farci le crociate, vero? Mica li scomunicherete, mica li chiamerete infedeli, no? Perché sono miei. E quindi per quello che sta in noi, anche l'interpretazione storica, no? Dell'umanità, perché ci addolora così fortemente ogni forma di conflitto? Per quello, no? Oggi pomeriggio qui sul prato davanti alle case qui succede una cosa abbastanza singolare, se volete venire. Io purtroppo sono via con degli scaldi, posso venire, ma mi sono fatto rappresentare dalle figure autorevoli della parrocchia e quindi sono rappresentato. Perché qui oggi quel pezzo di prato lì lo intitolano come un parco e lo dedicano a un ebreo che si chiama Rabin. L'avete sentito nominare questo, no? Questo rabbino ha assunto anche le supreme funzioni di governo ed è stato ucciso da un ebreo, di questi un po' poloni, violenti, eccetera così, e lui quindi insomma è stato riscattato, bisogna dire, però bisogna dire che insomma ne ha combinate più di Bertone, insomma, rispetto anche al conflitto, quindi insomma, vabbè, dedichiamolo a Rabin. Quindi viene giù il rabbino capo di Bologna, viene l'ambasciatore di Israele a Roma, viene il sindaco, insomma, quindi non è che dovete solo andare a votare in seconda plurale, perché io non sono cittadina di Bologna, quindi non ho il problema del referendum, questo mi fa abbastanza piacere, e però c'è anche questo avvenimento qui. In questa situazione di conflitto in situazioni di conflitti. I miei fratelli che abitano là hanno imparato l'ebraico, però hanno imparato anche l'arabo, perché bisogna poter parlare con tutti, bisogna intendersi con tutti, perché la pace è l'obiettivo sempre di tutto. Di una mamma in casa sua dove i figli non andassero d'accordo, è vero, a quelli che stanno in terra santa e bisogna buttare giù il muro di separazione, perché non va bene. Non andava bene fin da quando Paolo scriveva agli Efesini e scriveva che Cristo è la pace che abbatte il muro di separazione per fare dei due un popolo solo. Pensate, tanto per perdere un po' di tempo, che secondo San Paolo anche la Chiesa, anche la Chiesa di oggi, non è ancora la Chiesa come deve essere, sapete? Perché secondo San Paolo la Chiesa è appunto l'abbattimento del muro di separazione tra gli ebrei e tutti gli altri, e la Chiesa è fatta da questo essere una cosa sola dei due, cioè degli ebrei e di tutti gli altri. E quindi in realtà ce l'abbiamo nel desiderio, bene, vogliamo bene agli ebrei, a parte che sto leggendo, ma in ogni caso la Chiesa nella sua pienezza sarà il campo di pace tra gli antichi figli della prima alleanza e tutte le nazioni che in Gesù sono entrate nell'unica comunione. Insomma, quindi in tante cose c'è una gran roba da fare, capite? Perché veniamo lì, ma non siamo soli. E Paolo nel testo della lettera ai Romani descrive questa compagnia di Dio alla vita nostra dicendo: questa è una cosa bellissima, e dice: quello che è un ancora più bello è che lui è compagno nostro anche quando le cose non vanno bene. Le chiama le tribolazioni, le tribolazioni. E di solito si dice questa parola per dire la tribolazione della croce, però si dice anche la tribolazione tua, di tu che sei malato, di tu che non vai d'accordo con tua moglie, di tu che sei preoccupato per i tuoi figli, di te che non ne puoi più di tuo padre, è vero? E di tutti i nostri problemi e travagli, no? E travagli, è vero? Questa mattina una signora mi ha regalato 20 euro e dice, ma così lei li usa bene. Pensate, sì, te lo parto, te lo voglio tanto, mi passa questa mattina. È una gran fortuna, intendiamoci. Però, insomma, ci sono tante tribolazioni in giro, no? Ebbene, lui dice, anche in quelle tribolazioni però, viviamo insieme la tribolazione. La viviamo insieme, la tribolazione. Sì che quando uno va nella tribolazione, e gli verrebbe proprio da dire, ma cosa ho fatto di male, che il buon Dio qui non si occupa più di me, invece no, si può e si può scoprire che in quel momento ci è vicino, e che noi stiamo camminando insieme con Lui, e Lui insieme con noi, e noi camminiamo verso la nostra Pasqua, appunto, e Lui ci sta portando verso la sua Pasqua e verso la casa di nostro Padre. E quindi sempre, sempre, il Signore è sempre con noi. Tutto questo, dice, è la nostra speranza. Però avrebbe un dubbio, è sempre la lettera ai Romani, Paolo dice, ma Dio, ma che non sia mica un'illusione, che non sia vero. No, no, dice, questa speranza non delude, perché questa speranza ha già una prova. Qual è la prova? Qual è la prova che tutta questa vicenda del coinvolgimento di Dio nella nostra vita è proprio vera, sai, non è una fantasia, non è un'illusione. Dammi la prova. La prova è che ci vogliamo bene. La prova è che tu mi vuoi bene. Carognone come sono, mi vuoi bene. Non avendo nessun motivo perché tu mi possa voler bene, io vedo che tu mi vuoi bene. Il nostro volerci bene è reale, è profondo. E Paolo attacca tutto il suo ragionamento e dice, ma l'hai la prova che questo Dio è amore? Ma lo vedi che ci vogliamo bene? Questo amore di Dio è dentro nei nostri cuori. Si chiama lo Spirito Santo, insomma, è la vita divina dentro di noi. E quindi, con tutte le nostre ferite e tutti i nostri limiti, ma guarda mo, che ci vogliamo bene. È chiaro che non è farina del mio sacco, ma siccome Lui è con me, è dentro di me, è Lui che qualche volta almeno vuole bene a te. L'amore è la grande prova del mistero di Dio. Ed eccolo lì, sapete, che bisogna che salti fuori sempre. Anche alle persone che in qualche modo ci avessero colpito, offeso, insomma, possono capitare degli incidenti. Certe volte l'amore può diventare molto difficile. Su questo dobbiamo davvero vegliare gli uni sugli altri. Mi raccomando. Bisogna proprio che ci vogliamo bene. Questa è la prova, sapete, alla fine dell'esistenza di Dio. Sentite come dice bene Gesù nelle ultime righe. La speranza poi non delude, perché l'amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato. Vedete la nostra vita, la tua preziosa vita, è diventata la tenda di Dio, il luogo dove Dio abita. E io ammiro le meraviglie che Dio fa attraverso di te e in te. Come sono preziose le tue parole, come sono preziosi i tuoi silenzi. Come sai celebrare bene l'amore di Dio? E perché stamattina siamo venuti a Messa? Siamo venuti a Messa per recuperare ancora una volta la lezione di Dio. Noi siamo dei discepoli e siamo quindi qui ancora a imparare. E come si fa con i bambini, ancora ascolteremo la parola. Fate questo in memoria di me. È vero, spezziamo il pane, il calice, fate questo in memoria di me. E si viene qui ancora una volta a reimparare l'amore. È il grande segreto, è il grande mistero della nostra vita. È la grande bellezza che ci consente di vedere l'impronta e la presenza di Dio dappertutto. In chi crede, in chi non crede, chi appartiene alla nostra cultura, chi viene da un mondo lontano, questo è il grande mistero di Dio. Bisogna che di questo siamo custodi molto gelosi. Siamo importanti. Il Papa stamattina, il Vescovo di Roma, è andato a dir messa in una chiesa della periferia, dove quando studiavo la teologia a Roma 300 anni fa, andavo alla domenica, perché il parroco ci chiedeva, in questa periferia disperata, a fare un po' di scuola ai ragazzi, perché non avevano fatto niente di questo. Facevamo un dopo scuola dove proprio selvaggio, proprio, neanche da Milano faceva così. E loro si aiutavano questi ragazzi. Ci siamo affezionati a quel posto lì, in quegli anni. Mi ha fatto piacere che il Vescovo, come prima parrocchia di Roma, andasse alla parrocchia di Prima Porta, e si chiamava così. Adesso è un po' sommerso da una periferia sempre tremenda, e lui cosa gli è andato a dire stamattina? Gli è andato a dire che le cose che succedono si capiscono meglio in periferia che al centro. E quindi, come lui dicesse, io dal centro sono venuto in periferia. E il Vescovo di Roma usa molto questa parola periferia, per dire che bisogna scegliere le periferie della storia, che ci sono terribili periferie che non sono sempre, non sono forse di più quelle materiali e sociali, ma che sono quelle morali, intime, profonde, dell'esistenza, quando uno deve stare alla periferia perché non c'è posto per lui, per te non c'è posto per lui. Ed è bellissimo che questo Vescovo ci ricordi come Dio si è messo in periferia, si è emarginato, per poter comprendere meglio la radicale necessità che tutto il mondo sia visitato dall'amore. Siamo fortunatissimi, insomma, dal parco dei rabbini, è vero, al Vescovo di Roma, tutto concorre continuamente a unirsi a quella sinfonia d'amore che anche tu organizzi a casa tua, nel tuo lavoro, ogni giorno. È per questo motivo che, come vi dicevo domenica scorsa, oggi chi non ha cose migliori o più urgenti e importanti, se vuole fermarsi a pranzo, fa bene, possiamo cercare di mangiare insieme per continuare a dirci che poi il nostro desiderio è di